Bene, quest'oggi, per la grazia del Signore, confidando nella sua guida, nella guida dello Spirito Santo, vorrei condividere con voi la parola che il Signore ha messo sul mio cuore da un po' di tempo e che mi sta tritando, giustamente. E il titolo del messaggio è La parola fatta carne. Leggiamo dalla parola di Dio nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1. E poi leggeremo anche un altro testo in Prima Giovanni. Prima Giovanni capitolo 1, verso 1. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Saltiamo al versetto 14. E la parola è stata fatta carne, ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Leggiamo anche in Prima Giovanni, nel capitolo 1. Prima Giovanni, capitolo 1. Prima Giovanni, capitolo 1. Versetto 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata, e noi abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo figliuolo, Gesù Cristo. Amen. Sono due testi straordinari della parola di Dio, pieni di contenuti e di rivelazioni. Se noi li leggiamo 2000 volte nella nostra vita, questi testi, 2000 volte avremo qualcosa in più su questi testi meravigliosi che sono veramente una manna, un balsamo per il nostro cuore. Qui leggiamo, giusto per fare una breve introduzione, dell'Eterno Figlio di Dio, colui che era dal principio. Nel principio, cioè nel giorno in cui le lancette dell'orologio hanno cominciato a ticchettare il tempo, la parola era. Cioè era già. L'Eterno Figlio di Dio era già la parola. L'Eterno Figlio di Dio, colui del quale è scritto essere la vita e la verità. Giovanni capitolo 14 versetto 6. L'Eterno Figlio di Dio, colui del quale è scritto, che dice di se stesso: io sono la luce. E sappiamo che leggiamo nella parola che è scritto che Dio è luce. Io sono la luce. Giovanni 8 del mondo versetto 12. Colui del quale è scritto che ha vissuto senza peccare, colui del quale è scritto che generò la parola, colui del quale è scritto che è impronta, è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, colui del quale è scritto, colui che formò i mondi, come è scritto in Ebrei capitolo 1 versetto 2, e leggiamo colui che ha detto sia la luce, la parola, è colui che si è fatto uomo. Si è fatto uomo, si è umanato. E cosa leggiamo in questa parola? La parola è stata fatta carne. E questo è un messaggio che ultimamente mi ha toccato moltissimo. Mi ha compunto nel cuore. La parola è stata fatta carne, che è ciò che poi titola anche questo messaggio. Che cosa vuol dire? La parola è già stata fatta carne. Gesù è l'unico uomo che abbia camminato su questa terra senza peccare. Leggiamo nelle scritture, Ebrei capitolo 4 versetto 15, che è stato tentato in ogni cosa. Noi ne abbiamo uno spaccato della sua tentazione in Matteo capitolo 4, in Luca capitolo 4. Ma leggiamo nelle scritture che è stato tentato in ogni cosa senza peccare. Gesù è colui che ha camminato in questo modo. Allora possiamo dire che Gesù, il Signore Gesù, è stata la parola di Dio fatta carne. Come lui ha camminato, ogni comando di Dio, ogni indicazione, ogni esortazione è stata adempiuta in Cristo Gesù. Questo vuol dire parola fatta carne. Cioè, quando gli uomini vedevano Gesù, guardavano la parola di Dio, leggevano la parola di Dio. Quando Gesù agiva, quando parlava, era la parola di Dio fatta carne. Questo è il nostro Salvatore. Non ha contaminato la sua vita con il peccato. Infatti la parola cosa dice? Egli è il santo di Dio. Cosa vuol dire santo? Vuol dire separato, vuol dire messo a parte, vuol dire puro, perché non contaminato dal peccato. E la parola ci dice, e ce lo ricorda l'Apostolo Pietro, in Atti capitolo 2 versetto 27, siccome egli era il santo di Dio, la morte non ha potuto trattenerlo. Ed egli è risuscitato, gloria a Dio, ed è vivente, vive davanti al Padre e intercede per noi, anche in questo momento. Gloria al Signore. Pertanto possiamo dire, questo è un punto fondamentale, su cui oggi, piacendo al Signore, metteremo i nostri occhi, lo ripeto, quando gli uomini guardavano, e questa è la testimonianza di Giovanni, questi uomini che hanno vissuto i 3 anni del ministero del Signore Gesù, in maniera molto ravvicinata, potevano dire: noi abbiamo contemplato la parola della vita. Quando guardiamo Gesù, quegli uomini che guardavano Gesù, Giovanni ha reso la sua testimonianza. Io ho visto la parola della vita. E questo è assolutamente fondamentale. Quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Il Signore ha vissuto perfettamente quello che insegnava. La sua parola non si è mai discostata dal suo comportamento. Egli parlava e operava secondo quello che diceva. Ecco perché, e ciò che diceva, queste parole non sono mie, ma sono le parole che ho udito dal Padre mio. Guardate questo legame, io ho udito delle parole dal Padre mio, io sono la parola e sono la parola fatta carne. Ed ha camminato per un tempo tra noi, pieno di grazia e di verità, poiché egli è la verità. Non come facevano i falsi dottori, Luca 11 versetto 46, che mettevano addosso dei pesi alla gente e loro non li toccavano neppure come un dito, come è scritto nella parola di Dio. Ma Gesù ha vissuto quello che diceva, quello che insegnava. Contemplando Cristo, guardando Cristo, gli uomini leggevano la parola di Dio. Questo significa, oltre a tutto il significato, questi testi sono troppo ampi, anche per qualsiasi mente, che porta dietro il concetto del logos umanato, ma voglio che riflettiamo su questo, perché questo è per noi. Noi siamo chiamati ad essere parola di Dio. Questo è fondamentale. È il fondamento di ciò in cui crediamo. La vita del nostro Salvatore ha proclamato la parola di Dio, non solo con le labbra, ma anche ciò che lui viveva. Lui era la parola fatta carne. Allora il Signore, di fronte a questa rivelazione che è cominciata a venirmi nel cuore da qualche tempo fa, mi ha fatto questa domanda, e io la rivolgo a voi questa mattina. Di che cosa parla la tua vita? Se qualcuno ti osserva, che cosa contempla? La parola di Dio o la carne? Vi dico che se contemplano la parola di Dio è un conto, vedremo anche degli effetti, ma se contemplano la nostra carne è la stessa puzza che fa la loro carne. Carne è carne. Gli uomini hanno bisogno non solo di sentire, certamente, ma anche di guardare la parola di Dio. Non possiamo essere, non possiamo dire qualcosa che non siamo. Perché come diceva un mio nonno, se non ricordo male, casca l'asino, lo diceva in dialetto. Casca l'asino. E l'asino siamo noi in quel caso. Cosa vedono coloro che ci osservano? Non voglio essere frainteso. Il punto non è che quello che ci deve importare è l'apparenza che noi diamo. Non sto assolutamente dicendo questo. Perché sennò potremmo essere sepolcri imbiancati, come erano i farisei. Non sto dicendo questo. Ma sto dicendo che quello che importa è ciò che siamo e in chi dimoriamo. Ciò che siamo e in chi dimoriamo, perché quello che siamo saremo quello che potremo mostrare tutto quello che vogliamo, ma poi la maschera cade e ci sono dei guai. Non è una questione di apparenza. L'apostolo Giovanni, pochi versi dopo rispetto a quello che abbiamo letto, al versetto 2, al capitolo 2 versetto 6, scrive: da questo conosciamo che siamo in lui. Quindi diciamo di essere in Cristo, lo diciamo, ma dimoriamo in Cristo? Da questo conosciamo che siamo in Lui. Chi dice di dimorare in Lui deve, comando, nel modo che Egli camminò, camminare anch'esso. Allora comincia a stridere un po' la cosa. Vediamo che l'apostolo Giovanni ci dice: hai visto come ha camminato il Cristo? Anche tu devi camminare come egli camminò. Che cosa vuol dire questo messaggio? Questo messaggio vuol dire che noi dobbiamo tendere. Non ci saremo come il Cristo, probabilmente, ma dobbiamo tendere in quella direzione. La nostra vita deve essere spesa per diventare, per fare sì che colui che dimora in noi, nel quale diciamo che dimoriamo, sia lui a vivere nella nostra vita. Quando leggiamo Galati 2, versetto 20, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. È vero o è falso? Perché per Paolo era vero, diceva: allora la vita che vivo ora la vivo nel Figlio di Dio. Viviamo in un momento storico di una tiepidezza schifosa. E noi dobbiamo uscire dal torpore e aspettare colui che discenderà dai cieli per prenderci. La beata apparizione di colui che amiamo. Ciò che dice Giacomo è proprio questo. Quello che sei si vede. Fraintesi quei versi, moltissimo nella storia. Ma Giacomo dice molto semplicemente: io ho fede. E la mia fede è palesata dal fatto che vivo nel Signore e opero nel Signore. Ma tu che dici di aver fede? E non vivi nel Signore, ma vivi in lascivia, in dissolutezza, in idolatria, in fornicazione, in lussuria, in deviazione. Come puoi dire di avere fede? Giacomo si faceva questa domanda. E la parola di Dio è molto chiara su queste cose. Se, dice, Galati 5, 19, 21, se riusciamo a stare serenamente in queste cose, se viviamo serenamente in dissolutezza, malvagità, menzogna, ire, contese, idolatria, nefandezza, queste cose non erediteranno il regno di Dio. Un figlio di Dio non può vivere in questo. Non può. Perché lo dice Giovanni. Lo dice Giovanni, non lo sto dicendo io. Lo dice la parola di Dio. Non può vivere in questo. Perché lo spirito che è in lui, che è lo spirito di santità, fa di tutto per toglierlo da questo stato. Allora, questi uomini di cui noi leggiamo lì, non sono uomini che hanno scaraventato via la loro salvezza, semplicemente sono uomini che non sono mai stati salvati, non hanno mai appartenuto a Cristo e non gli apparterranno mai. E questo è fondamentale. Noi, la chimica ci ha insegnato che se vogliamo vedere la presenza di una sostanza all'interno di un composto, facciamo, ci sono certe cartine al tornasole o anche per il pH o cose di questo genere, immergiamo e viene subito fuori. La parola di Dio ci insegna che noi siamo quello che viviamo, è questo che ci insegna. Cosa sei? Qual è il tuo identikit? È quello che vivi. E questo è fondamentale. La santificazione è un processo che può compiere solo Dio nel nostro cuore, nella nostra vita. Solo lo Spirito di Dio può santificare queste vite. E vi dico di più, Dio vuole santificare queste vite, perché questa è la volontà di Dio, mi pare che sia prima Timoteo, che vi santifichiate. No, è prima Tessalonicesi, capitolo 4, se non ricordo male. Questa è volontà di Dio, che vi santifichiate. Che cosa vuol dire santifichiate? Che lo Spirito di Dio in voi faccia perire tutte le opere morte della carne, giorno dopo giorno. E sapete cosa succede? Che noi diventiamo progressivamente, perché è un cammino, parola di Dio. Perché quando muore la carne, e secondo Giovanni capitolo 6 versetto 63, la carne non giova a nulla, ma è lo spirito quello che vi vivifica. Quando quello succede nella nostra vita, noi diventiamo parola di Dio. Affinché non parliamo solo della parola di Dio, che siamo obbligati da Dio a farlo. È un mandato. Il Signore ci spinge a farlo. Perché ho mandato, io vi mando, andate, predicate, annunziate, ma tutto questo viene prima da quello che siamo. Prima cambio qui e poi cambio quello che tu dirai. Prima devo cambiare il tuo cuore, perché vedi, io sono interessato al tuo cuore, io sono innamorato di te, dice il Signore, sono interessato al tuo cuore, che era un sasso quando ti ho incontrato. Te ne ho dato uno nuovo e adesso voglio costruire in quel cuore. Quello vecchio è morto. È morto. Cammina in novità di vita. Questo è lo scopo di, per cui c'è, affinché voi camminaste, Romani 6, versetto 4, siete morti in Cristo, risuscitati con Lui, affinché camminaste in novità di vita, una nuova vita, cioè non la vita di prima, perché già altra volta noi abbiamo camminato in quel modo, tutti noi, chi più chi meno, io molto, più di tutti voi, ma ora depongo tutte quelle cose per trovare Lui, per incontrare Lui, per stare con Lui. Non ci sono dubbi, dobbiamo tendere ad essere parola di Dio. Cosa vuol dire? La parola si deve sposare con i nostri cuori. A noi piacerebbe fare un catalogo e fare una bella spunta, l'ho già detto tante volte, e fare una bella spuntina. Questo mi sono impegnato a farlo. Non è ancora lì, ma c'è l'impegno. Via. Questo è fatto, via. Questo è fatto. Ma tu che non rispetti quello, devi rispettarlo. Sapete cosa diventiamo? Farisei. Facevano la stessa cosa. Invece la parola si deve sposare col mio cuore, col tuo cuore. Perché vedete, quella parola in cui era la vita, quella parola in cui è la luce, se si sposa col nostro cuore, porta vita e luce. E se ci sono delle tenebre, sono spazzate via. Che meraviglia, Signore. Ha fatto tutto, ha fatto ogni cosa per noi. Seconda Corinzi, versetto 3, dice... Essendo, capitolo 3, versetto 3, dice: essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministero, scritta non con un inchiostro, ma con lo Spirito dell'Iddio vivente. È lo Spirito che scrive la parola nei nostri cuori. Potremo provarci una vita con la nostra carne e saremo sbattuti fuori dal Tempio di Dio. Perché nel Tempio di Dio, come leggeva stamattina, non c'è posto per i tori, i becchi e le nostre offerte, ma c'è posto per le offerte che Dio produce nel nostro cuore, quelle opere che Dio ha preparato, Efesini 2, versetto 10, innanzi la fondazione del mondo affinché le pratichiamo. Ma chi ci rivelerà quelle opere se non lo Spirito Santo? Nella parola. E questo è fondamentale, è importantissimo. Scritta non con un inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra. Fatto, fatto, fatto. Ma su tavole che sono cuori di carne. Ecco cosa vuole fare Dio. Trasformare la nostra vita, non nella vita di chi può dire: bene, con tutto il mio impegno sono riuscito, orgogliosissima parola, a onorare Dio. No, con tutta la mia umiliazione, per la grazia di Dio, io ti ho onorato. Come disse l'Apostolo Paolo, come dice la Scrittura, fa: io sono quello che sono per mezzo della grazia. Ed è questa la differenza. Vogliamo vivere della grazia, ma in questo modo. La grazia non è la lascivia. La grazia è il modo in cui il Signore ci porta avanti, è il contrario, per vivere nella santificazione della nostra vita. C'è chi ha fatto della grazia un modo per fare tutto ciò che vuole. Invece la grazia di Dio, salutare agli uomini, è proprio quella grazia che ci spinge a camminare, perché Dio ci ama nelle sue vie e a purificare le nostre vite, perché Lui le purifica in noi. E questo non è un impegno, non basta il nostro impegno, ma c'è bisogno che la parola di Dio si sposi nei nostri cuori. Potremmo dire, ieri mi è venuto, mentre riflettevo su queste cose nuovamente, mi è venuto in mente un esempio quando ero ragazzo. Sapete, quando c'erano tutte le compagnie, no? Allora c'erano alcuni che uscivamo in comitiva, e praticamente una volta ho questo ricordo che ci fu uno dei che conoscevo, arrivò un altro e gli disse: guarda che c'è quella ragazza là che vorrebbe conoscerti. E lui tra i denti: sono impegnato. Ma noi siamo questi! Io sono impegnato! Ma capite? Questo è il nostro impegno, tra i denti, sono impegnato, ma come mi piacerebbe però conoscerla. Se fossi libero! E Dio dice: ma chi ti vuole? O ti metti, ti fai forare l'orecchio. Io non me ne andrò fuori da questa casa, come disse il servo al Signore. Io scelgo di farmi forare l'orecchio perché so che in questa casa c'è il bene, in questa casa c'è la salute, c'è la grazia, c'è l'amore. Altrimenti, se col nostro impegno Saremo come quel figlio che è sempre stato a casa.
Ma non mi hai mai ammazzato un capretto.
E adesso viene sto puzzone pieno di puzza di maiali e tu lo riprendi a casa. Che schifo. È tremendo quando il nostro cuore diventa così. È tremendo. E invece il padre, quando uno ritorna, pentito, veramente pentito, lavatelo, perché è mio figlio. Pulitelo e riprendetelo a casa. Ma che meraviglia la parola di Dio. Quando c'è un vero pentimento, c'è un padre che aspetta. E che quando ci vede arrivare da lontano, ci corre incontro, ci abbraccia. Però bisogna tornare. Perché il padre non viene nel porcile, non viene tra i porci. Ma quando noi ci incamminiamo con il cuore che dice ho peccato contro di te, contro il cielo, allora quando siamo vicini a casa, arriva il padre che ci ripulisce, ci abbraccia e ci rimette nella casa. E questo è meraviglioso. È stupenda la parola di Dio. Che bello quando la parola si imprime nel nostro cuore invece, a differenza di quello che ho detto prima. E noi possiamo dire, quando qualcuno ci viene e ci fa una proposta allettante, mi è venuto questo esempio perché mi è venuto ieri, ma qualsiasi proposta allettante della nostra carne o qualcuno al di fuori di noi, sono fidanzato ad un unico sposo. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 2. C'è una bella differenza dire, sono impegnato, sono fidanzato ad un unico sposo, perché sono stato fuori, ero errante come una pecora, ero come una prostituta, sporca, e il Signore è venuto, quando io ero così, mi ha ripulito, mi ha messo un anello, mi ha dato un vestito bianco e mi ha detto, torno per sposarti. Questo è il cuore che forma la parola di Dio. Ed è questo che noi dobbiamo ricercare. C'è una bella differenza quando uno sa che è fidanzato ad un unico sposo, rispetto a quando uno sa che c'è un, non so come neanche chiamarla, una morosina, come la chiamano nel mondo, e che però se ce ne fosse una meglio, ci sta. Non è così. Questo non è ciò che il Signore si aspetta da noi. Sapete cosa fa una sposa? Potrei chiederlo a Ingrid. Non vede l'ora di sposarsi. Vieni, marito mio. E sapete cosa fa la sposa? Vieni, Signore Gesù! Questo è il cuore della sposa! Perché Apocalisse finisce con questa chiamata. Vieni, Signore! Vieni! Maranatha! Vieni, Signore Gesù! E se il nostro cuore non è quello di una sposa, che sa, che si preserva per l'arrivo di colui che la farà sua. E quello non finirà, ma sarà un matrimonio eterno. Sia benedetto il Signore. Noi a volte vogliamo mettere su una casa disfatta. Ieri mi veniva questa immagine davanti agli occhi. Noi vogliamo fare delle piccole riparazioni. Vediamo un cumulo di macerie davanti a noi. A volte ci sono delle situazioni che sono un cumulo di macerie. Io lì ci metterei la porta però. Ma come? Tutto disfatto, cosa vuoi mettere la porta? Invece il Signore vuole fare ristrutturare la nostra vita, prendere tutte le macerie e sbatterle via. Come dice in Geremia, voglio divellere, voglio svellere, distruggere, per poi edificare. Il Signore vuole prendere i cumuli e le macerie della nostra vita, portarle alla discarica e edificare invece ciò che Lui vuole per noi. E questo è straordinario. A volte, e questo perché solo Lui è un savio costruttore. La parola lo chiama savio architetto e costruttore. Lui ha un progetto. Io mi ricordo quando ho ristrutturato casa, sono partiti senza un progetto, poi un po' è venuto, poi vabbè, siamo stare, cosa è venuto, però Lui parte con un progetto perfetto per ognuno di noi. Il meglio. Entreremo nel suo meglio o ci accontenteremo di quel poco? Però poi non piangiamo quando avremo quel poco invece del meglio. perché è ciò che abbiamo scelto. A volte siamo molto più preoccupati di parlare della parola e, ripeto, siamo chiamati a farlo piuttosto che essere parola di Dio. A me è capitato recentemente un episodio che mi ha segnato nello spirito. E sono uscito una mattina, avevo delle commissioni da fare e sono andato in un certo luogo. Sono uscito di fretta perché sono svegliato più tardi di quello che mi volevo svegliare, eccetera eccetera. Sono uscito di fretta, vuoto come un vaso vuoto proprio, e il Signore mi ha messo subito davanti un'anima che aveva fame e che aveva sete. Ma il fatto che io fossi vuoto ha visto il suo effetto. Ho parlato del Signore, ma non ho parlato in maniera efficace. Non usciamo mai di casa senza aver riempito il nostro vaso, perché non sappiamo chi incontreremo, e c'è tanta fame e tanta sete, ma non di quello che diciamo noi, ma della parola di Dio. E noi dobbiamo essere parola di Dio. Non facciamo di tutto quello che abbiamo incamerato in tutti questi anni la nostra certezza, perché abbiamo bisogno di una parola fresca che il Signore ci mette nel cuore per parlare e per anche nutrire in qualche modo, perché Gesù ha nutrito prima noi coloro che hanno bisogno. E questo è meraviglioso. Allora la domanda che, di fronte a ciò che abbiamo visto fino a qua, leggendo anche Seconda Corinzi capitolo 3, qual è il profumo della nostra vita? Se uno ci annusa, profumiamo? Vogliamo veramente una svolta? Tante volte ho sentito questa parola: voglio veramente dare una svolta alla mia vita. Lo Spirito Santo all'opera, se vogliamo vogliamo lo Spirito Santo all'opera in ciascuno di noi, che cambi la nostra vita, lo vogliamo? Dimoriamo nella parola di Dio e in Cristo Gesù. Quello cambierà la nostra vita, la trasformerà totalmente. Mentre noi dormiamo, intanto la parola lavorerà e trasformerà la nostra vita. Vogliamo essere di beneficio di quelli che ci stanno attorno o vogliamo essere una maledizione per loro? Possiamo essere anche maledizione per quelli che ci stanno accanto. Non tanto per quello che diciamo, perché le nostre parole sono spesso calibrate, ma per quello che siamo. Io voglio essere di benedizione al mio prossimo, Signore. E quello che siamo vale di più di mille parole. Quello che io ho detto questa mattina può essere distrutto in un secondo, se io non vivo la parola. Vogliamo progredire nella santificazione? Facciamo della parola la nostra gioia. Serriamo l'uscio di camera nostra. Spegniamo i transistor che sono in casa nostra. Cosa intendo per transistor? Televisioni, radio, cellulari, applicazioni digitali, orologi. Serriamo l'uscio e stiamo con la parola di Dio. È fondamentale se vogliamo un cambiamento nella nostra vita. Ve lo dico perché io sto sperimentando questo. Spegniamo tutto. Se per 2 ore abbiamo il cellulare in modalità aereo, non succede nulla. Anzi, succede qualcosa. Trasforma il nostro cuore sulla parola di Dio. Spegniamo i nostri impegni. Dunque, oggi devo... Allora, adesso leggo un po'. So cosa che devo fare oggi? Sì. Ma no, però aspetta che prima devo leggere. Spegniamo. Blackout. Spegnere tutto. Spegniamo i transistor. E questo è fondamentale. E nutriamoci della parola, dimoriamo nella parola. E sapete cosa succederà? Che tutta la nostra mancanza di disciplina, tutta la nostra, il nostro sbuffare scemerà, perché, come scritto in Filippesi capitolo 2 verso 13, il Signore metterà in noi il volere e l'operare. Quando noi ci apprestiamo alla parola di Dio, spegnendo tutte le distrazioni che ci sono intorno, la parola è Dio che ci mette nel cuore il volere e l'operare. Tant'è che sono capitate molte esperienze nella mia vita, ve lo testimonio, in cui ho cominciato a leggere la parola di Dio col desiderio di farlo e non decollava. Poi dopo 4-5 ore, guardavo l'orologio e dicevo: no, devo smettere, ma perché? No! È così che funziona! Il Signore arriva! È fondamentale che noi spegniamo tutto. La parola va mangiata, come Gesù va mangiato. Gesù va mangiato! E noi dobbiamo assimilare Cristo nella nostra vita. Avete mai pensato a un cibo? Come fa un cibo ad essere assimilato dal nostro corpo? Noi mangiamo e ci sono, adesso non vi racconto, lo sapete benissimo come succede, il cibo viene assimilato e la parola è quell'energia che ci serve, come il cibo ci serve per mantenere il metabolismo in vita, tutte le nostre funzioni vitali, le reazioni elettriche che succedono nel nostro cuore, cose di questo genere. La parola di Dio, e soltanto la parola di Dio, vivificata dallo Spirito di Dio, è ciò che ci serve per vivere la nostra giornata e per andare avanti e per camminare. Se manca la parola di Dio con i transistori spenti, manca tutto. E non ci stupiamo se zoppichiamo, se pecchiamo, se ci lamentiamo, se non ci va mai bene niente, perché la parola non si è sposata col nostro cuore, ma forse si è sposata solo con la nostra mente. Gesù era la parola, è la parola fatta carne. E io penso, secondo le scritture, che noi tutti dobbiamo tendere a divenire parola. È la parola che entra in noi che porta la luce e la vita di cui abbiamo bisogno per essere purificati. È meraviglioso. In Giovanni capitolo 6, versetto 48, sta passando il tempo, è scritto: io sono il pane della vita. Io sono il pane della vita, dice Gesù. Ma questo pane va mangiato. Il messaggio che ha dato a quegli uomini: voi se non mi mangiate morirete. E noi cosa vogliamo ricevere se non mangiamo Gesù? Se non ci nutriamo della parola di Dio? E per mangiare non è spezzettare quell'ostiola che abbiamo trasformato questa parola in un abominio. Mangiare Gesù è nutrire Gesù, come nutrirci di Gesù, come noi ci nutriamo del cibo per andare avanti. Versetto 49: i vostri padri mangiarono della manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. È Gesù il pane vivente. A me il pane piace moltissimo. Ieri sera mi veniva in mente, anzi no, stamattina mi veniva in mente, sapete quando ci sono quelle giornate lunghe al lavoro, stancanti? A volte mia moglie fa il pane a casa, squisito. Allora arrivano le 6:30, sento che mi suona il telefono, vedo un messaggino, 6:30, a volte anche più tardi, con una foto del pane fatto e scritto sotto: vieni. E allora vengo. Ma capite il pane è meraviglioso quando si entra in casa, c'è quel profumino. Ma Gesù è il pane della vita. Quando noi entriamo nella nostra cameretta, diamo un calcio ai transistori, spegniamo tutto e apriamo questa meravigliosa parola e vogliamo mangiarla. Questo dobbiamo fare. La parola diventerà parte di noi. E noi non saremo solo coloro che parlano della parola, continueremo ad esserlo, certo, ma saremo anche coloro che lentamente, per l'opera di Dio in noi, per mezzo dello Spirito Santo, diventiamo parola di Dio. E io voglio questo. Non a caso, di Gesù è detto che egli, lui è la via, è la vita e la luce, e non ho tempo di leggermi, se voi andate in Deuteronomio 30:14, 32:47 e nel Salmo 119 che conoscete molto bene, è scritto che questa parola è la tua vita e questa parola è una lampada al tuo piede e una luce sul tuo sentiero. Guardate, come la parola è Cristo, e Cristo è la parola. Se noi siamo senza parola, siamo senza Cristo. Non c'è niente da fare. E non potremo dimorare in Lui. e Lui dimorare in noi. Oggi siamo pieni di risorse, risorse che rischiano di divenire dei surrogati della parola di Dio. Allora le risorse vanno bene fino a un certo punto. Oggi ci sono certi messaggi, bisognerebbe cancellarli non solo da YouTube ma proprio dall'universo, e anche libri che bisognerebbe, forse neanche il fuoco li vuole, perché sono tremendi e che invece vengono bevuti da diversi milioni di persone. Ma non sono la Bibbia, non sono la parola di Dio. Possono essere anche stati scritti dall'uomo più unto sulla faccia della terra, ma non è la parola di Dio. È chiaro? Noi abbiamo bisogno della parola di Dio. Non sto facendo una criminalizzazione di tutti gli strumenti che abbiamo. Io li uso alcuni, quando sono sull'autobus o quando mi muovo per strada, quando cammino. Ma non sostituiamo questo alla meditazione personale sulla Bibbia, di carta, che è la parola di Dio. Sapete cosa mi piace a me? A me a volte piace... Prendete questa Bibbia, guardate le pagine, sono diventate un po' gialline, mi piace annusarla, perché fa un buonissimo profumo, e prendete la parola, da soli, transistor via, già detto, chiusa la porta, prendete 2 o 3 pastellini belli colorati, una matita, e cominciate a mangiare della parola di Dio. A volte saranno 10 versi, perché non sempre bisogna trangugiare, ma a volte bisogna anche mangiare quel poco che ci serve al nostro cuore. E cominciamo a mangiare, perché Gesù vuole cenare con noi. Apri la porta, perché io ceno con te, io voglio cenare. E se noi fossimo a cena con, adesso vorrei che lo chiedo Ingrid, se tu, quando tu sei a cena con Andrea, il cellulare penso che gli dai un calcio e lo fai volare fuori dalla finestra, perché c'è il tuo futuro marito. Così anche quando io ero in quel tempo, anch'io non avevo molta attenzione al cellulare. Io non ce l'ho poi in generale, attenzione al cellulare, infatti a volte mi chiamate e vi rispondo, però diciamo così. Ma quando siamo a sedere per cenare, e il cibo è buono, e davanti a noi c'è colui che amiamo, si spegne tutto. È così la parola di Dio. Dobbiamo spegnere tutto. E sarà meraviglioso, ripensavo ieri, a volte mi succede, trovare qualche segno nella vostra parola, dove forse c'è stata una lacrima o più lacrime. Guarda, qui è quando il Signore mi ha consolato e piangevo per quel dolore, ma il Signore era lì. È questo che ci serve. Il vostro tablet, la lacrima, non la trovate, sono sicuro. A parte gli scherzi, e non è uno scherzo, bisogna stare sulla parola, perché tutto il mondo sta succedendo di tutto per sostituire la parola con altre cose. Bisogna stare sulla scrittura se vogliamo trasformazione nella nostra vita. Se invece non la vogliamo, e il nostro pranzo, la nostra cena, ancora qualche minuto e termino, deve essere completa, il nostro pasto deve essere completa. Leggiamola tutta la parola, dall'inizio alla fine. A me piacciono, mi piace dal pane, i tortelli pure salvia, ma mi piace anche la carne ogni tanto. Abbiamo un'alimentazione varia nella nostra vita, in generale, sia che mangiamo legumi o che mangiamo altre cose, anche la parola è varia. Ma c'è una, è la sola parola di Dio. Dobbiamo leggere le scritture, dobbiamo meditarle, amarle. Io sono stato ripreso perché proprio recentemente, mentre meditavo questi passaggi, sono andato a vedere alcuni testi che non sono sottolineati come altri, scritti dappertutto. E il Signore mi ha detto: hai bisogno di mangiare di lì. Gloria a Dio che il Signore parla ai nostri cuori. E allora, per chiudere, perché il tempo fugge, da quanto è che non ci nutriamo della parola di Dio? Spero che la risposta di tutti noi sia da stamattina, prima di venire qua. Chiudendo la porta, spegnendo il cellulare, spegnendo tutto, lasciando tutto fuori e lasciando entrare colui che ha detto: apri, perché io voglio cenare con te. E questo è meraviglioso. E vi lascio solo con un ultimo testo, ce n'era più di uno, però ne leggo solo uno, che è un bellissimo testo in Ezechiele, un profeta meraviglioso. Sto meditando il libro di Ezechiele, straordinario, un profeta che dà ha una visione della gloria di Dio, straordinaria, meravigliosa. Ezechiele capitolo 2, versetto 8. E tu, figliuolo di uomo, ascolta ciò che ti dico. Non essere ribelle, come è ribelle questa casa. E qua Ezechiele parlava a Giuda, che stava per essere deportato una seconda parte. Alcuni erano stati già deportati, tra i quali Ezechiele, e ci sarebbe stata la seconda deportazione, prima della distruzione di Gerusalemme. Io guardai, ed ecco vidi una mano stesa, una mano che stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Ed egli lo spiegò davanti a me, era scritto dentro e fuori, e conteneva delle lamentazioni, dei gemiti, dei guai. Ed egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che tu trovi, mangia questo rotolo, e va e parla alla casa di Israele. Io aprì la bocca, ed egli mi fece mangiare quel rotolo, e mi disse: figlio d'uomo, nutriti il ventre, e riempiti le viscere di questo rotolo che io ti do. Io lo mangiai, e mi fu dolce in bocca come il miele. Ed egli mi disse: figliuol d'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole, perché tu sei mandato. Ci sarebbe altro da dire, ma qui sono veramente parole meravigliose. Un uomo che fu mandato dopo aver mangiato. Quando noi andiamo da qualsiasi parte, dobbiamo assicurarci di aver mangiato e di avere mangiato bene. Quando noi andiamo a evangelizzare, quando noi usciamo, dobbiamo mangiare. Dobbiamo mangiare la parola affinché possiamo dire ciò che Dio vuole che noi diciamo. Vogliamo trasformazione nella nostra vita, vogliamo essere dei servitori fedeli, vogliamo vedere la santificazione nei nostri cuori. Dobbiamo assimilare la parola di Dio giorno dopo giorno. Non a caso qualcuno pregava, forse il caro Cesare, Giosuè 1:8, prendi questo libro e meditalo giorno e notte. Che il Signore ci benedica.
Amen.